di Giovanni, del Vangelo secondo Giovanni, al femminile. L'incontro è con Maria di Magdala. Maria di Magdala fa una brevissima apparizione anche nel capitolo 19, dove noi abbiamo ascoltato della presenza della madre e del discepolo amato sotto la croce. Il testo dice che ci sono alcune donne e cita Maria di Magdala. Nel Vangelo di Giovanni resta un interrogativo aperto, secondo me non molto aperto in ogni modo, con l'altra Maria di Giovanni 12 che abbiamo trovato come sorella di Lazzaro nella casa di Betania. Maria di Magdala è Maria di Betania, è difficile insomma di farlo dire. Maria di Magdala è anche quella donna del capitolo 7 di Luca, prostituta che entra nella casa del fariseo. Ecco, sono tutte tradizioni che nei secoli cristiani si sono un po' inseguite come attribuzioni. Io sono più portato a pensare che nell'impianto particolarmente del Vangelo di Giovanni gli episodi siano così fortemente caratterizzati che sostanzialmente alla logica e alla forza del Vangelo fa poco interesse, per esempio, che Maria, che è alle nozze di Cana, sia Maria sotto la croce. In realtà poi è importante, perché tra Cana e la croce c'è un appuntamento, non è ancora giunta la mia ora, eccetera. Però più per la croce di Gesù che per lo staglio di questa figura femminile. Ecco, riguardo al percorso che quest'anno abbiamo fatto, bisogna che qualche cosa proviamo a dirci anche di conclusivo, nel senso che mi sembra che certamente questi 5 testi di Giovanni siano assolutamente capitali per comprendere il mistero della nuzialità anche ben al di là del sacramento del matrimonio, ma come la condizione nuova dell'umanità dalla Pasqua di Gesù, quindi questa sposa che è l'umanità intera, con tutte le note, le caratteristiche, le sottolineature che abbiamo visto. Di fatto però è necessario anche ricordare che parliamo di nozze pensando appunto a questi ragazzi, a questi figli, e quindi al problema forse oggi il più delicato, quello appunto della nuzialità, e in qualche modo quello più attentato in una cultura o sottocultura della solitudine come quella nella quale noi siamo immersi. Quindi riprendere le nozze come il senso profondo della vita essenziale, chiaramente oggi questa è un'impresa ardua, insomma. Se dovessimo andare a una domanda sul perché questo oggi è così complesso, che cosa è successo nella cultura occidentale da compromettere così gravemente questa cosa? Soprattutto in un percorso che negli ultimi 100 anni, non tanto di più di 100 anni, ha visto le nozze nel sacramento del matrimonio portate al loro apice, perché solo 100 anni fa il matrimonio non era romantico, era anche romantico, poteva essere romantico, ma nella struttura della cultura e della psicologia collettiva non era romantico, era l'unione di un uomo e di una donna e sostanzialmente quindi ai fini della famiglia. Invece, e soprattutto, e bisogna dire soprattutto per la forza che alle culture del mondo occidentale ha dato la cultura americana, il matrimonio negli ultimi 100 anni è diventato il top della vicenda romantica, tanto che per noi vecchi, ma forse anche per voi giovani, è difficile pensare al matrimonio senza l'amore, senza il sentimento, senza l'innamoramento, no? Ecco. Però bisogna pensare che è una coda cortissima della tradizione storica. Questo è anche importante pensarlo perché adesso ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè perché il matrimonio perde colpi? Sostanzialmente ci informano i sociologi perché è caduta la coppia, non c'è più la coppia. Nella psicologia, è vero, personale e collettiva, la coppia tende a non esistere più. O meglio, c'è perché uno ha bisogno dell'altro, però appunto la coppia ormai è esposta in modo, bisogna dire, drammatico alla utilità, nel senso che la coppia si forma, però ha senso nel suo perdurare, nella sua profondità, finché tu mi sei effettivamente utile, mi sei seconda, non lo dico in termini dispregiativi, anche altissimi. Però se questo in qualche modo viene a diminuire, quindi ci sono dei sintomi abbastanza forti, ecco, di eclissi in qualche modo della coppia. Per cui il nostro cammino esige ben altro di questa introduzione che noi abbiamo fatto su questo. E bisognerebbe o bisognerà entrare anche in temi molto più diretti, molto più specifici, se vorremmo proseguire a fare un percorso che possa in qualche modo guardare alla crescita e alla formazione e alla educazione sentimentale dei nostri figli. Per cui vedremo. Per cui c'è anche nell'interruzione che da questa sera facciamo in ogni caso fino alla fine dell'estate, se il buon Dio ci farà tornare ad essere intorno al suo tavolo, bisognerà un po' pensare se e come procedere. Però dico questo perché certo io chiedo a Eddie tutte le volte che lo vedo, ma tu hai ancora dei figli che... vabbè, tu gli dici, ma che importa a te, io ci sono, buona, no? Ecco, però invece mi importa molto, non mi importa che Eddie non ne abbia, ma mi importa per quelli che li hanno. Per quelli che li hanno, certamente, questo è, insomma, è nascondersi dietro un dito, non riconoscere che questo è in qualche modo il tema della loro crescita e della loro determinazione culturale. Non parlo neanche della fede, certamente lo è per la fede, ma in ogni caso il problema umano oggi dell'amore, dell'incontro con l'altra persona da me, il vincolo affettivo, il senso di questa unione, eccetera, è decisivo per l'intera società. Noi siamo una società in fortissimi cambiamenti, ma non c'è dubbio che alla base di tutto questo c'è questo. Però bisognerebbe anche poter in qualche modo risalire a un tema che io ho toccato un po' di passaggio, insomma, in un incontro che ho avuto sabato pomeriggio in una parroccia più vicina. Proprio per una domanda che è stata fatta, neanche io ci avevo pensato nel discorsetto che dovevo fare. Però avevo maturato tutta questa cosa a motivo del testo di Giovanni di ieri, del capitolo 15 di Giovanni, e quindi ieri mattina l'ho ripreso anche un momento nell'omelia della messa, alla messa delle 10 a Calamosco. Perché se si dovesse dire, questo ve lo dico perché lo considero assolutamente decisivo, come interpretazione della storia culturale. Se si dovesse dire che cosa è successo nella civiltà occidentale Per cui questo problema oggi si pone come problema arduo. Io a questo punto non ho dubbi nel dire che la cosa più grossa che è successa nella società occidentale è la caduta della maternità. Perché io ritengo che nella storia dell'Occidente la maternità è stato l'elemento culturale di gran lunga il più importante. Certamente per la grande influenza che in questo ha avuto l'ebraismo e il cristianesimo, a scalzare quello che invece in tutta la cultura classica è in modo assoluto il prevalere della paternità. No? È così prevalente la paternità che la parola famiglia, come loro sanno, è una parola negativa. Di per sé nella sua etimologia la parola famiglia vuol dire servitù. Nel dialetto lombardo-emiliano il famei è un servo, perché famiglia è servitù. Con un incrocio verbale fortissimo, per esempio la parola ragazzo e la parola servo è la stessa roba. D'altra parte anche nel nostro linguaggio popolaresco si è sentito fino a poco tempo fa del ragazzo di bottega, che voleva dire il garzone, insomma il servo. E quindi con una affermazione assoluta del potere paterno, che pure nell'evolutissimo diritto romano era diritto di vita e di morte sul figlio, da parte del padre. Quindi questo emergere della maternità, invece, è certamente una originalità ebraica e cristiana. Però appunto nella mia predichina domenicale a Calamosco tendevo a ricordare che appunto in realtà è sempre stato così, nel senso che nel nostro mondo la cultura è passata sempre attraverso le donne e in modo particolare attraverso le madri. Perché succedeva così? Perché gli uomini erano normalmente fuori dalla possibilità di trasmissione culturale perché erano requisiti nella schiavitù del lavoro tremendo, oppure addirittura requisiti per la guerra. Quindi il maschio era il padrone, ma era anche fuori. Per cui in una situazione aggiogata, però in realtà il passaggio culturale è sempre stato determinato dalle donne. In una condizione nella quale felicemente appunto bisogna anche dire che non c'erano le scuole. Per fortuna non c'erano le scuole. Le scuole sono una invenzione molto recente, c'erano solo per i ricchi ed erano scuole in casa perché c'era il precettore, ma non c'erano le scuole. Solo la Controriforma che comincia a conoscere le scuole ed è un po' un'invenzione delle chiese, sia protestanti che cattoliche, perché diventano l'ipotesi di una grande evangelizzazione. Io ti insegno a leggere e a scrivere, però Papa Giovanni ha ancora fatto in tempo a essere dichiarato idoneo a fare la scuola media perché vedendo un bambino piuttosto sveglio il suo parroco gli ha insegnato un po' di grammatica e poi anche un po' di latino e lui quindi è entrato in seminario, insomma, no? Alla fine del XIX secolo ancora questo era possibile, se no le scuole non c'erano, la società era sostanzialmente del tutto analfabeta. E però è stata una società e una civiltà di enorme cultura, che perlomeno nella bellezza dell'arte lascia segni stupefacenti. Questa cultura analfabeta profondissima era passata dalle madri. E quindi appunto cultura, ecco, vabbè, anche qui ci intendiamo, no? Ecco, adesso noi pensiamo che quando i ragazzi vanno a scuola si fanno una cultura, ma questo è un tradimento, perché la scuola non può essere un luogo di cultura. La scuola è tipicamente un luogo di erudizione, cioè di notizie, anche di organizzazione logica delle notizie, certo, sistematica delle notizie. Per cui la scuola ti manda fuori se tu hai studiato, se sei stato onesto, con tante informazioni, ma la cultura è un'altra cosa, perché la cultura è la capacità di interpretare la realtà, e quindi di riconoscere quali sono i grandi capisaldi della vita, che cos'è la vita,
e qual è il senso della vita. E quindi la gioia, il dolore, il lutto, la violenza, la morte, la festa, questa è la cultura, quando si sanno interpretare i grandi pilastri dell'esistenza, questa è la cultura. Ora, questa cultura è stata una cultura materna nell'Occidente. Dico nell'Occidente perché non conosco le altre culture, non lo so come sia. Per noi è stato certamente così. Però le scuole sono state delle grandi bombe contro la cultura. Il nostro sistema di società assolutamente organizzato è la morte della cultura, perché c'è un maestro per tutto. Tra l'altro qui, secondo Illich, per esempio, è molto interessante l'intreccio tra scolarizzazione e medicalizzazione, per tutto è diventato scuola e ospedale. No. Per cui, appunto, per esempio, una donna deve andare a scuola per imparare a fare un bambino, a farlo nascere, no? E poi però lo deve far nascere in ospedale, perché non è un fatto naturale, non è più un fatto naturale, è un fatto medico. Io non sono favorevole al parto in casa, quindi non sto facendo propaganda per queste cose, però è un fatto che tutto si è ospedalizzato, quindi tutto si è scolasticizzato e ospedalizzato, e quindi dappertutto tu trovi degli esperti che su tutto ti sanno dire quali sono le nozioni e il che fare, il libretto di istruzioni su tutto. Però questo cosa ha fatto? Ha sottratto tutto alla figura materna, non c'è più. La madre stessa ha continuamente bisogno di scuola e di ospedale, quindi anche i suoi figli ovviamente hanno sempre bisogno di scuola e di ospedale. Uno dei segreti obiettivi del nostro catechismo di gestione familiare, e come altre cose insomma che io sostengo di gestione familiare, è un tentativo di questo tipo di cultura. Cioè che ancora la cultura ritorni ad essere essenzialmente materna. Perché preferenzialmente materna? Perché la cultura è un atto di generazione. Cioè si tratta di generare, no? Quindi lo possono fare benissimo anche gli uomini, questo è evidente, ma la figura femminile è certamente dominante. Io sostengo che l'icona del Natale, della cristianità orientale, è una icona fondamentale di interpretazione della vita, di come è la realtà e la storia, dove al centro appunto c'è lei, non c'è il bambino, c'è lei. Ecco, quindi su queste cose non so se avete modo, in qualche modo, di pensare facendo delle passeggiatine in montagna, stando sotto l'ombrellone al mare o stando nell'appartamento perché non avete neanche due palanche per andare in villeggiatura. Se ci si può un po' pensare, bisognerebbe trovare una strada. Perché? Perché è un grande errore con questi nostri figli non aprire il discorso. Ed è un alibi sbagliato il dire che noi lo apriamo se lo aprono loro, ma non se ne parla neanche, perché noi non siamo i loro agenti culturali, e quindi può darsi, ma c'è pochissimo da fidarsi, e quindi in realtà il discorso va aperto, è un discorso importante che non si può non fare. Pena il fatto che poi quando ci si trova dentro nel ciclone, cosa si fa? L'unica cosa che siamo capaci di fare è balbettare delle regole, che sono normalmente delle regole del no, quindi è assurdo pensare che possano avere una qualche efficacia, no? Questo non si può, lì non ci va, che non è niente, è proprio degrado, e sono pericolose le regole in questo senso. Se non sono all'interno di una grande luce, di un grande patrimonio, insomma, no? Di trasmissione culturale, dare delle regole è misero. Ed è perdente, giustamente, secondo me, è perdente. Una delle cose che mi affligge di più è che ovviamente il cristianesimo viene massimamente accusato di questo, no? Mi dispiace, perché il cristianesimo secondo me custodisce il tesoro di tutto questo. Quindi l'impresa in certo senso è affascinante. Ma adesso proviamo a leggere Maria di Magdala e a dire qualche cosa di lei. Quindi vi dicevo, si fa accenno di lei nel capitolo 19 sotto la croce, e lei però invece diventa grande protagonista del capitolo 20. Loro sanno che il Vangelo di Giovanni ha due finali e non uno. Un finale è il capitolo 20, poi c'è anche il capitolo 21, anche lì quelli che se ne intendono e studiano si chiedono se è stato un altro ad aggiungerlo, ma poi chissà se è stato Giovanni, tutte questioni che ci sono e che noi lasciamo. Così come il libro ci è offerto oggi dalla maternità della Chiesa, ha due conclusioni. Se prendete un momento il capitolo 20 nella sua conclusione, vedete che è chiarissimo, che è una conclusione. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome, punto. No, qui è proprio il classico finaletto andaluso. Però invece c'è anche il capitolo 21 che ricomincia tranquillo dicendo dopo questi fatti, eccetera, e anche quello è concluso. Alla fine dice, questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Ma nel capitolo 20, cioè nella prima conclusione del Vangelo secondo Giovanni, il femminile ha appunto una parte grandissima attraverso Maria Maddalena. Quindi noi adesso ascoltiamo la prima parte del capitolo fino al versetto 18. Il primo giorno della settimana Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. In modo un po' grossolano possiamo dividere tutto questo testo in due, come spesso è nelle Bibbie, cioè i versetti dall'1 al 10 e poi dall'11 al 18. Saltiamo un'infinità di temi, quindi non parliamo di Pietro, del discepolo amato, della corsa, di quello che arriva prima, delle tende, del sudario, quasi tutto saltiamo. E della prima parte che cosa ci interessa? La condizione, la situazione di questa donna. Mi sembra di un'importanza assoluta. Lei va al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Stabiliamo subito un rapporto con Cana. Quindi qui ritroviamo una donna che denuncia un'assenza. Là era la madre di Gesù che diceva: non hanno vino. Qui è Maria Maddalena che dice: hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco, mi pare che la grande importanza di questa figura sia l'inquietudine. È una persona inquieta Maria, perché ha un rapporto con la realtà nella quale la sua esperienza fondamentale è una mancanza, non una presenza, no? Ma una mancanza, manca qualcosa, manca qualche cosa di essenziale, e l'impressione che lei ha, l'esperienza che lei fa, è un furto. Hanno portato via il Signore, quindi se qualcuno è ladro di cadaveri, no? E l'hanno portato via e non sappiamo dove l'hanno posto. Ma questo è estremamente importante, perché vorrebbe descrivere quale non può non essere il nostro animo, se e perché lo abbiamo conosciuto. Se e perché l'abbiamo conosciuto, e quindi i nostri occhi l'hanno visto, come dice Giovanni all'inizio della sua lettera, le nostre mani l'hanno toccato addirittura, è vero? Il verbo della vita, e adesso però non c'è. Non c'è. È il segno splendido, diciamo così, di una nuzialità esigente, gelosa, che quindi non può non cogliere quello che manca. Ecco. E quando l'amore è veramente forte diventa inevitabilmente anche l'esperienza di una mancanza, no? Di quello che manca a me, di quello che manca la realtà, di quello che manca nei segni, manca. E quindi è la percezione della insufficienza del mondo e della storia senza di lui. Hanno portato via e non sappiamo dove lo hanno. Cioè in qualche modo potremmo dire che è il segno di una chiesa antitrionfalista, potremmo dire. Cioè una chiesa trionfalista è una chiesa che si sente piena, tutta realizzata, tutta sicura, tutta capace dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri, capace di dare risposta a ogni domanda, perché è così, no? Ecco, è in pienezza. E Maria di Magdala rappresenta quindi invece la Chiesa nella storia. E quindi che cosa fa ogni mattina? Va al sepolcro, non lo trova, lui non c'è, si mette nell'affanno perché l'hanno portato via, corre. Va dai responsabili a dire: l'hanno portato via e non sappiamo dove l'hanno posto. E quindi attribuisce alla Chiesa e alla realtà umana una nota essenziale di povertà. E pone un interrogativo anche interessante, perché
potremmo domandare se la fede è l'esperienza di una presenza o di un'assenza. C'è la esperienza di qualche cosa che c'è oppure di qualche cosa che non c'è. Ma penso che sia impossibile risolvere la divaricazione. Per cui certamente la nostra esperienza della fede è l'esperienza del Signore, ma inevitabilmente la fede è l'esperienza della sua assenza. Noi il Signore non possiamo non invocarlo, è vero? Mentre invece se ci fosse, lo possedessimo, lo avessimo in tasca, è chiaro che non ci sarebbe bisogno di invocarlo. Ma questa è la tipicità dell'amore. L'amore è una presenza assente. E se l'amore diventasse un possesso sicuro, tranquillo, stabile, adeguato, capito? Invece l'amore esige che tu sia sempre inadeguato rispetto all'oggetto dell'amore, al riferimento dell'amore. E quindi è sempre qualche cosa che c'è e nello stesso tempo che manca. Questo mi sembra molto interessante perché evidentemente entra in una concezione dell'amore completamente assente in un'interpretazione maschilista. Perché un'interpretazione maschilista è inevitabilmente una concezione di possesso, quindi è pochissimo interessato al fatto che l'altro ci sia. Diciamo un rapporto maschilista è sempre molto vicino a un rapporto masturbatorio. Perché l'esistenza dell'altro è irrilevante. O perlomeno si è sempre nel pericolo che sia irrilevante, che quindi l'altro venga usato, insomma, no? Con un riferimento che è ancora a te. In questo, se andassimo dentro il problema, vedremo che questo porta con sé dei problemi gravissimi, insomma, ecco, molto delicati. In che senso si può pensare che il Cristo sia uno sposo? Uno sposo che si dà, che si dona? Vabbè, insomma, l'accenniamo così. Come vedete sono tutti principi di... in realtà delle domande, delle problematiche molto sottili e nello stesso tempo molto concrete. Io mi metto sempre sul piano dello spirito, non sul piano della psicologia, non so niente, non voglio sapere niente perché altri sanno, io no. La seconda osservazione che si può fare su di lei è l'importanza della fisicità. Per lei questo corpo della signora volta dice, ma è un morto, che cavolo te ne frega, gliene importa. E i testi, come avete visto, mi seguono, no? Quando lei crede che quello là sia il custode del giardino, dice, se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo che io vado a prenderlo. Anche di questo bisogna prendere atto, cioè... La corporeità, la fisicità, è di assoluta importanza. Per cui il suo rapporto con la fisicità pretende di essere più forte della morte, così che qui c'è un problema, diciamo, evidentemente. Quando arriverà a Tiro e si riconosceranno, e lei lo riconoscerà, lei istintivamente lo vuole toccare. Le traduzioni italiane preferiscono dire non mi trattenere. La versione latina, che tende sempre ad essere molto più diretta e concreta, dice non li metangere, non toccarmi. Quindi, il gesto di lei è evidentemente qualcosa di forse di più limitato che il trattenere, su cui si possono fare tante speculazioni, ma molto concreto. Lei lo voleva toccare. Chiaro che questo ci riporta a tutti i temi della fisicità del Cristo. Appunto il capitolo 7 di Luca è questa donna che entra dentro, lui è a tavola, si mette ai suoi piedi, gli bagna i piedi con le lacrime, gli asciuga con i capelli, insomma. È chiaro che è denso di fisicità. Questo per noi è decisivo, noi non facciamo la comunione sentendoci dire l'anima di Cristo o lo spirito di Cristo, ma dobbiamo dire il corpo di Cristo. Quindi in questo senso è, capito, una valorizzazione suprema della corporetta. Io non ho niente da dire su queste cose adesso, della cremazione, non mi interessano, anche queste non mi riguardano. Però non si può troppo liquidarlo questo corpo. Cioè, c'è uno spiritualismo, non pare, ma c'è uno spiritualismo montante, che è tipicamente orientale, che sta invadendo la nostra cultura. Ma dire che proprio non vale niente, io sarei cauto. È così importante che per lei lo vuole assolutamente. Questo magari per la prima parte, diciamo, questi due punti che ho messo in due puntini, uno, due. No, il primo poi ho notato solo che c'era. E il secondo, vabbè, il Signore è il suo corpo, lì metteteci dentro anche la sua domanda angosciata. Quando si passa nella seconda parte del testo, il primo tema importante è il pianto. È il pianto. Dice il versetto 11, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, eccetera. Essi le dissero, donna, perché piangi? Quindi è una grande celebrazione del pianto e un grande interrogativo del perché. L'Evangelista Giovanni è molto legato a questo tema del dolore, e come non mi ricordo se abbiamo già visto, no, forse no, perché dovremmo aver già visto, per lui è molto forte il collegamento ancora tra il dolore e la femminilità. Quindi è detto a lei, perché piange? Perché è detto a lei? Perché il dolore è tipicamente al femminile. Perché è al femminile? Perché il Signore è il salvatore del mondo e quindi non c'è più spazio per il dolore se non per uno, che è il dolore del parto. Io ho due bellissime fotografie che mi ha fatto il nostro compagno di viaggio verso Santiago, appunto, una grande croce di pietra dove da una parte della croce c'è il Signore crocifisso, bruttone, poverino, tutto capo crocifisso, e dall'altra parte della croce c'è una maternità, cioè c'è una donna che ha un bambino nella pancia, non è una Madonna, perché la sera della sua passione lui dice, voi siete nel dolore, dice Gesù ai suoi discepoli, è come la donna che è nel dolore perché è giunta la sua ora. Ma questo dolore si trasforma in gioia, dimentica il dolore per la gioia,
che è venuto al mondo nuovo. Quindi il dolore è il dolore del parto. Quindi in qualche modo contro l'assurdità del dolore, no? Lo sgomento del dolore. Il dolore del parto rappresenta questa fecondità del dolore. È fecondo il dolore. Non è chiuso in se stesso, inutile, disperato, no? Ma è fecondo. Il riscatto del dolore per Giovanni sta in questo. Per cui il dolore di Maria davanti al sepolcro, se osservate le parole anche in italiano, sono abbastanza espressive, secondo me. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Poi dice mentre piangeva, forse sarebbe più semplicemente piangendo, si chinò verso il sepolcro. Qui c'è un testo molto bello del Cantico dei Cantici, dove dice che lo sposo viene a valsi per i monti e le colline. Poi quando arriva dove è il posto di lei, si china, è lo stesso verbo, si china, e la vede attraverso le inferriate, perché lei è prigioniera, ma lui è venuto per diventare il suo amante e per liberarla. Anche Giovanni nella prima parte, il discepolo amato, nella prima parte del capitolo, i primi 10 versetti, quando va al sepolcro si china. È un testo dell'abbassamento, del farsi piccolo, per incontrare l'amore, ancora, è la fecondità dell'amore. Quindi questo pianto, non che è vicino al sepolcro, però la porta dentro, la porta dentro. E là dove dovrebbe esserci la morte c'è un'altra roba. Vede due angeli che però sono in una roba che nessuno degli altri evangelisti si accorge che è così, e loro stanno messi uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era il corpo del Signore. Che significato ha? Vi dico quello che mi è venuto in mente in questi anni, che non è assolutamente garantito. Ho pensato che quando lei finalmente si china verso il sepolcro, riceve non Gesù ma l'annuncio di Gesù. Ci sono i due angeli che sono messi davvero ai limiti della sua figura, insomma. Quindi c'è l'annuncio della sua resurrezione. Il suo primo incontro è con questo annuncio. Il primo incontro è con una parola. È con la parola che si dice è risorto. Ma tutto il testo è fortemente concatenato. Per cui al primo incontro, che è quello con gli angeli, segue l'incontro con lui. Proviamo a rileggere bene questa parte. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, direbbe più semplicemente che stava lì, ma non sapeva che fosse Gesù. Sentite la bellezza della domanda adesso. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Il suo pianto è stato già completamente riscattato. Non è un pianto chiuso, non è un pianto di disperazione, è una ricerca. Prima era il pianto, non so, era lo sgomento di un'assenza, no? All'inizio del capitolo 20. Ma adesso nuova domanda degli angeli, e poi lui, e le dice, chi c'è? E quindi il riscatto del dolore del pianto come ricerca di lui. Ella pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. E bisogna fermarsi un momento su questa immagine straordinaria. Dunque sono in un giardino, si sapeva che sei in un giardino, per lui è chiaro, deve essere un giardino, vedremo perché.
E se passate brevissimamente al capitolo 19, al capitolo precedente, dice al versetto 41, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Ma qual è il termine per dire il giardino? Paradiso. Che cos'è il paradiso? È il giardino. E il posto dove sono stati collocati i progenitori? È un giardino. E i nostri progenitori cosa dovevano fare nel giardino? Dovevano custodirlo, coltivarlo e custodirlo. Dice, se sei il custode del giardino, ma chi è quello lì? Lei pensa che sia Adamo. Ma lì c'è concentrata tutta l'umanità. Quindi siamo ritornati al giardino, al giardino perduto, è vero? Però adesso ci siamo detto. E dice, ma tu sei il custode del giardino? Lui è Gesù. È l'uomo nuovo, è lo sposo. E quindi quando lei lo riconosce? Lei lo riconosce quando lui la chiama. Quindi quando si, a sua volta, si china verso di lei, si protende verso di lei, si dichiara a lei. È per lei. Ci possiamo chiedere che se di questo Giovanni si ricorda, quando conclude il libro dell'Apocalisse, dice, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta, vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, amen. Vieni, Signore Gesù. E questa dichiarazione nuziale. Lì, in quel momento, si celebrano delle nozze. Noi siamo, viviamo nel tempo breve che va dalla domanda degli angeli, perché piangi, stanno da una parte dall'altra, e quando lui potrà essere toccato, adesso non mi toccare. E quindi in realtà il testo ci riporta all'esigenza poi sempre di quello che dicevamo del percepire la presenza come assenza. Sembrerebbe un motivo positivo, no? Perché dice non sono ancora salito al Padre, e quindi lo sposo è il Signore nuovo, insomma, è la pienezza, no? Ecco, mi sembra che il senso sia questo. Molte volte si può avere l'impressione che la comunità cristiana lo afferri questo Signore, e che quindi però corre il rischio di impadronirsene un po', mentre invece
per come noi dovremmo vivere il nostro rapporto con Lui e per come anche lo dovremmo presentare, forse è che è qualcosa di più grande di noi, perché altrimenti sarebbe che noi cristiani sì che ce l'abbiamo lo sposo, invece voi non ce l'avete. Ieri il Papa ha fatto una cosa molto audace, cioè è come se avesse tenuto a precisare che il Dio degli ebrei lo dobbiamo adorare perché è lo stesso Dio, e rispetto a quello dell'Islam rispettiamo. È delicata, è una scelta delicata. Mi sembra un po' delicato. Il testo che questa sera abbiamo considerato mi affascina perché mi pare che ci fa percepire l'intimità della relazione che Lui stringe con noi e nello stesso tempo ci lascia tutta la percezione della nostra lontananza, perché la fede non è che noi siamo vicini a Lui, è che Lui è vicino a noi, ma però più Lui è vicino a noi, più noi avvertiamo la nostra inadeguatezza, no? Quando fa una gran pescata, al capitolo 5 di Luca, Pietro gli dice va via perché io sono un peccatore. E quindi è delicatissimo, insomma, il rapporto con lui. Ma sapete qual è il vero problema? È che io ho l'impressione che però questo sia la rivelazione anche delle relazioni tra di noi, però insomma di questo se mai parleremo l'avventura. Credo che sia così nell'intimo e nel profondo della nostra condizione. Il mandato che lui le dà è un mandato di grande felicità, dove Gesù si prende il gusto di dire che quello che Dio è per lui è anche per noi e che quindi lui ci ha regalato e ci regala tutta intera la sua relazione con il Padre. Dio mio è Dio vostro e mio Padre è vostro Padre. È in qualche modo il regalo nuziale che il risorto fa. C'è il regalo più grande che noi abbiamo ricevuto, ce l'ha fatto Gesù, e Gesù ci ha regalato Dio e ce l'ha regalato come nostro e nostro Padre. Quindi dei 5 episodi che abbiamo toccato nei nostri incontri di quest'anno, questo è certamente il più delicato, è il più forte, è il più misterioso, e mi sembra molto importante che sia così, perché è poi questa la realtà che noi viviamo. Noi possiamo banalizzare il mistero della nostra vita, ma la nostra vita è dentro a questo mistero. Possiamo non tenerne conto, possiamo soffocarlo, però è la rivelazione profonda di come è in noi il mistero dell'amore. Allora, il compito delle vacanze potrebbe essere questo: riprendere i 5 testi e provare a metter giù qualche idea su come questo diventa una riflessione su di noi, sulla vita, sulla relazione, sul mistero dell'amore. Perché vedete, la presupposizione di tutto questo è che l'amore è stato nella nostra vita il regalo di Dio. Quello che è propriamente suo, solo suo, è che lui ci ha regalato, è l'amore. Questa bellissima immagine dei mosaici di San Marco che questi giorni sto un po' guardando per merito di Eddie che me li ha ben riprodotti, e si vede lì la creazione dell'uomo, e nel secondo racconto della creazione, capitolo secondo, e si vede che lui gli regala se stesso, quindi c'è come Dio che entra in questo omino nuovo perché lui l'ha fatto di terra, ma poi gli regala l'amore. È questo che ci fa immagine e somiglianza di Dio, non la tesi razionalista che siamo come Dio perché abbiamo la ragione. No. La ragione è interna a questo. Non è che se un amore è ragionante, ma però è l'amore. In fondo fino all'anno 1000-1100 nella Chiesa questo resta sicuro, fino a portare anche il nostro San Tommaso a dire che in ogni caso chiunque ama, in quel momento lì fa una roba da Dio, per analizzare forse bene il suo amore come fatto, eccetera, ma se ama. Lui può essere che una voglia, un filibustiere, un buddista, no? È Dio. Dopo le cose si sono un pochino più complicate. Bene. Io penso che addirittura parli, almeno mi affascina pensare che parli a nome dell'intera umanità, nel senso che mi sembra che questo sentimento di un'assenza e di una mancanza ingiusta, perché ce l'hanno portato via, non è una roba che semplicemente manca, no, c'è stata una rapina, ce l'hanno portato via, è come il dire: ma Caterina, ma come si fa? Ed è tipico di chi ha avuto un tesoro e poi trova che non ce l'ha più. Com'è? Allora io tenderei a fare un plurale molto ampio. Mi capita molte volte di trovare delle persone che, pur dichiarandosi non credenti, vivono questa ansia della storia, e la vivono, vabbè, un po', magari molti sanno anche che non ce l'abbiamo perché ce l'ha rubato il capitalista, perché ce l'ha rubato Berlusconi, perché ce l'ha rubato, però poi a livelli profondi è una cosa più grossa, insomma, no? Cioè, per quello che è un po' preoccupante, insomma, un atteggiamento teologico e morale tutto assertivo, cioè che, per far coincidere in qualche modo la fede cristiana con una specie di pienezza di essere, di possesso. Invece qui il testo è tutto tagliato, vedete come continuamente si deve correggere, no? Fino al fatto che lei lo toccherebbe, no. E quindi c'è tutto un doversi fare. L'ultima parola della Bibbia è: vieni, vuol dire che non ancora. Questo tener sospeso, insomma, no? Ecco. Tutto è molto importante per l'educazione, per la formazione, no? penso che una certa filosofia della scienza, cioè la consapevolezza che quindi ogni ricercatore, qualunque sia l'oggetto della sua ricerca, è sempre più piccolo dell'oggetto della sua ricerca. Questo fino alla fine dell'Ottocento, fino alla fine del XIX secolo, non esisteva. C'era la tranquilla sicurezza che saremmo stati capaci di capire tutto, di comprendere tutto, di conquistare tutto, no? Se avevi il coraggio di dire cos'è il mistero, è quello che ancora non conosciamo. Poi una volta che lo conosciamo vedrai che non è più mistero, la certezza che noi possiamo afferrare tutto. La scienza moderna si è andata a collocare al livello opposto come filosofia della scienza, cioè che più tu cerchi, in questo senso è evangelico, è un vangelo ateo, ma è evangelico, cioè tu più entri dentro nell'orizzonte della tua ricerca, più quello si allarga. Capisco benissimo. Io domani pomeriggio all'università dico una cosa che in chiesa tenderei a non dire, e cioè che in realtà perché la cosa continua? Perché appunto, come sempre, bisogna stare molto in guardia a chiarire almeno a se stessi che cosa significa l'amore. Allora, questo Dio che è amore, è ovvio che tu istintivamente, come lo pensi, uno che ama. Io domani proverei a sostenere la tesi che Dio è uno che ha bisogno di essere amato. È molto difficile, secondo me, se si va nel profondo e della riflessione e del dolore, dire che l'amore è amare. Perché non si saprebbe neanche cosa vuol dire. Mentre invece, perché non sappiamo che cos'è l'amore? Perché lo sappiamo? Perché siamo stati amati. Ma se noi non fossimo stati mai amati, noi non sapremmo che cos'è l'amore. E quindi quando anche il testo dice che Dio è amore, cosa vuol dire? A me sembra che voglia dire che Dio è una grande esperienza d'amore. È l'esperienza dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, secondo quello che Gesù ci ha venuto a dire, che sono uno ma tre. Dice, per forza, se sono amore, cos'è? Uno da solo come fa? Ma amore. È esperto d'amore Dio, no? Ma quando è che si ha l'esperienza dell'amore? Quando si è amato. Io credo che non ci sia dubbio, però in chiesa ti intrighi se dici delle robe così. In termini un pochino più letterari e estetici si può dire che Dio è talmente buono che ha bisogno di te. Il mondo femminile, lo spazio femminile, anche letterario, in ogni modo conosce moltissimo delle abominazioni di questo, in questo senso, no? Cioè che una donna continui a essere innamorata del suo carnefice è abbastanza diffuso, insomma. E quindi lui ci voglia bene. Però un'esperienza di fondo facciamo anche con i nostri figli, insomma. Io non credo che noi vogliamo bene i nostri figli perché funzionano. Per cui io penso che lui sia diverso da tutti gli altri perché lui è fatto così. Fa finta di niente, ma in realtà è debole. Gli ebrei hanno fatto un po' di ricerca sul tema della debolezza di Dio. Loro vedono addirittura nel fatto che abbia creato un fatto di debolezza. Che essere tutto là da solo non gli va bene, mentre invece agli dèi della razionalità è così. Non ha bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno. Per cui lui certamente ha giocato un po' in maschera, perché bisogna che nel sindacato ci stia. E se poi è riuscito fino a quel giusto, perché poi gli ebrei dicono che noi siamo dei monoteisti un po' ridicoli. E ovviamente i nostri amici dell'Islam dicono che noi siamo completamente grotti, perché che Dio è uno che fa i bambini, insomma, cioè, un Dio papà, cioè, è un'assurdità. Quindi si è salvato mica tanto. Un po' ha cercato di essere prudente, quindi per 6 giorni ha fatto delle cose fantasmagoriche. C'è quella icona dove dice che lui crea il cielo, la terra e le stelle, che è una bellezza sconfinata, insomma. E lì è potente, grandioso, poi tutti i pesci, poi tutti i cavallini, ovviamente delle preferenze per il leone, perché lo facevano a Venezia, a San Marco, quindi con la Repubblica non si scherzava, bisognava che fosse sempre il bocchino il leone, no? Anche quando c'è la scena dell'arca, per esempio, lui mette dentro proprio esplicitamente il leone nell'arca per salvarsi. Però tutto questo casino che fa, alla fine perché lo fa? Perché fa tutta questa roba? Perché lui gli interessa una. Quindi quando si arriva alla fine fa l'unica cosa che gli interessa veramente. Tutto il resto è la cornice, il regalino che lui fa, ma che cosa gli interessa? Quella creatura lì. E che cosa gli interessa di quella creatura? Che sia capace anche lei di amore. E quindi la fa strana, no? Quindi però non, se vale questa ipotesi non c'è pericolo. Non c'è pericolo, perché lui ti viene a cercare. E infatti io sostengo che è una parabola che è piccola ma che fa molta difficoltà alla Chiesa, la parabola della pecora. Perché lui fa una cosa assurda, no? Come tu fai un pensiero che è quello che va bene, oh, sta pecora che sarà buona. E quindi la pecora dice, non gliene frega niente ormai di me. Io sono perduta, buona, sono fuori, ho perso l'ovile, ho voluto fare l'originale per conto mio, adesso ho pregato. E invece no, sembra che lui si compiaccia di dirà appunto, lo saresti in via normale come sono gli dèi, ma invece no. La mia paura nella stagione attuale della Chiesa è che rischi di esserci una normalizzazione del sistema, no? E che quindi diventa effettivamente vero, che se tu non sei voluto stare alla regola sei fuori, ti devo dire. Infatti, in quella perdita della maternità di cui dicevamo prima, c'è dentro sicuramente la Chiesa, questo è evidente. I nostri nonni hanno vissuto un'esperienza di maternità fortissima, che non era solo la loro mamma, capite? Era la maternità, cioè era un grembo che continuamente ti generava, ti proteggeva, ti stufava, perché le madri sono anche noiosissime, però... Invece adesso la gente è orfana, non ha un... non è dentro un grembo. Sa tante cose, la costa non è altra, ma l'insieme non lo sa più, non ce l'ha. È caduto anche in filosofia, no? Non c'è più. Quindi il problema centrale è sicuramente quello dello smarrimento del grembo. Quindi nel nostro piccolo, se le domande in questo senso, mi va a farlo. La media, non so, mi dice stamattina che lei si è sentito un campione di maternità, no? Per tenersi lì, Va bene. In ogni modo, se potete un po' veramente riflettere, vedere se e come si potrebbe andare avanti.